Oggi incominciamo a parlare del libertà costituzionale e dei diritti costituzionali e incominciamo a parlarne prendendo le mosse dalla norma chiave che è il principio di eguaglianza. È una norma chiave perché, dando sempre dei numeri così inventati, diciamo che è la base giuridica su cui si decidono l'80% delle sentenze della Corte, nelle questioni incidentali. Cioè, il principio di eguaglianza è diventato il pilastro della giurisprudenza costituzionale. E questa è una sorpresa, una cosa che non era prevista dai costituenti. È una sorpresa, ma non è una cosa soltanto della nostra giurisprudenza. Diciamo che è una delle caratteristiche di tutte le corti costituzionali. E cerchiamo di capire perché. Allora, l'articolo 3 non sembra promettere tanto. Contiene una serie di precetti che possono essere smontati. Tutti i cittadini, incomincia. Hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Questa è una eguaglianza davanti alla legge. Questo è il primo precetto. Secondo precetto. Senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizione sociale, condizioni personali e sociali. Terzo precetto. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Quella che si chiama eguaglianza sostanziale. Questi sono primo comma e questo è il secondo comma. L'articolo sta tutto qui. E la sua applicazione, cioè la frequenza della sua applicazione, è inversamente proporzionale alla lunghezza degli enunciati che riguardano i singoli precetti. Per cui il comma secondo, che è l'enunciato più lungo, è quello meno frequentemente applicato. Il seconda parte del primo comma è mediamente poco applicato. Il primo comma, che dice una cosa apparentemente banale, tutti sono uguali davanti alla legge, è la norma più applicata in assoluto di tutta la Costituzione. Perché? Si dice innanzitutto una cosa, che questi due commi sono posti in posizione di contrasto, perché rispondono a due ideologie, a due visioni dello Stato, che sono due visioni storicamente contrapposte. Ossia, passa per questa doppia composizione, questi due commi dell'articolo 3, quello che è il contrasto tra uno Stato liberale e uno Stato sociale. Stato liberale, ho detto anche Stato di diritto liberale, è uno stato sociale, detto anche stato di diritto sociale, sono due concezioni della funzione dello Stato storicamente contrapposte. Di questa questione già vi accennavo all'inizio del corso. Lo Stato liberale, come noi l'abbiamo ereditato, diciamo, dalla restaurazione, dal liberalismo dell'Ottocento, è uno Stato che è indifferente rispetto alle relazioni tra i privati. È uno Stato che non si preoccupa né della salute, né dell'istruzione, né del benessere dei cittadini. È uno Stato che si preoccupa di garantire la sicurezza, l'incolumità. Lo Stato minimo, lo Stato guardiano notturno, i cui compiti finiscono sostanzialmente nell'assicurare la sicurezza interna, la polizia, e la sicurezza esterna dello Stato, l'esercito. Oltre al Ministero degli Interni e il Ministero degli Esteri, poco altro importa. Questo è naturalmente un modello astratto, no? Un modello che non ha mai funzionato, ma è stato il modello con cui lo Stato liberale ha smantellato tutta una serie di istituzioni e di formazioni che erano state tipiche dell'Ancien Régime e di quello che poi si è chiamato il Wohlfahrtsstaat, il Polizeistaat, lo Stato di polizia, cioè lo Stato che si occupava delle politiche pubbliche. Lo Stato non si deve preoccupare di politiche pubbliche, lo Stato deve trattare i cittadini come degli uguali. Se qualcuno di voi ha sentito la conferenza di Paolo Grossi, questo signore così antico e così intelligente, devo dire molto, avrà notato la sua polemica contro questa ideologia liberale, questa ideologia che si basa su una finzione, e cioè che esista l'individuo e che gli individui nascano tutti quanti uguali e ci sia un'eguaglianza naturale degli individui, individui allo stato appunto di società naturale, e questi individui creano lo Stato per un problema che riguarda essenzialmente la loro sopravvivenza, il famoso contratto sociale, no? Il contratto sociale che è tipico della filosofia illuministica, che è il contratto che consente agli uomini di smettere di essere homo homini lupus e di delegare una sovranità a un soggetto molto pericoloso che accentra il potere, ma accentra il potere nella misura in cui garantisce la pace sociale. E la garanzia della pace sociale è il suo unico compito. Lo Stato sociale è invece lo Stato che noi abbiamo ereditato, diciamo, dal Novecento, essenzialmente nella seconda parte del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è uno Stato che si preoccupa non solo del benessere, ma anche dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini. Per cui, mentre lo Stato liberale guarda gli individui come tutti uguali allo stato di natura, diversi nello Stato sociale, ma questi sono problemi loro, perché tra lo Stato e l'individuo carne e ossa c'è la maschera giuridica della persona giuridica. Gli individui sono tutte astrazioni, sono persone giuridiche uguali. A tutti è ugualmente vietato di dormire sotto i ponti, l'esempio di Paolo Grossi, no? Che poi ci sia qualcuno che sotto i ponti sia costretto a farlo di dormire e altri che non ci penserebbero mai, non c'è problema. Così come esiste un divieto di dormire sotto i ponti, c'è un divieto di rubare nel castello. E sono i divieti posti in modo generale astratto per tutta la collettività nell'astratta ipotesi che siano tutti uguali. Ma il problema della disuguaglianza di fatto è un problema che non riguarda lo Stato. Lo Stato deve semplicemente trattare tutti ugualmente. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Vi faccio osservare che qui si parla di tutti i cittadini e poi dovremo affrontare il problema di quale sia l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale a proposito dei diritti riconosciuti ai cittadini e i diritti riconosciuti agli stranieri. La Costituzione parte da una restrizione, non è che sono tutti gli uomini hanno pari dignità umana, dignità sociale? Tutti i cittadini. Il secondo comma invece vuole che lo Stato smascheri l'individuo, gli tolga la maschera della persona giuridica, l'astratta eguaglianza di diritti e doveri, e abbia una politica sociale, una politica di eguaglianza sostanziale. Lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che garantiscano di fatto, ecco, la sostanzialità dell'eguaglianza. È uno Stato in sostanza che dovrebbe intervenire con delle politiche sociali tale da garantire quella che si chiama l'eguaglianza di chance. Non solo tutti sono uguali di fronte alla legge, ma lo Stato deve fare in modo che tutti partano da condizione di parità di chance. E come può farlo? Lo può fare essenzialmente con due strumenti. Uno, la tassazione progressiva, e quindi tramite un sistema di tassazione che sia redistributivo, cioè porti via masse di soldi sempre più estese a chi ha redditi sempre più estesi e le ridistribuisca ai servizi sociali. Per cui l'istruzione gratuita è una classica misura. E la sanità pubblica è un'altra seconda misura. L'assistenza sociale, la previdenza sociale, le pensioni, tutto questo sono tutte misure che tendono a compensare, a rimediare a differenze di punti di partenza di fatto. Lo Stato liberale guarda la maschera della persona giuridica e suppone che tutti siano uguali come soggetti di diritto. Lo Stato sociale guarda la realtà, e sì, la realtà della disuguaglianza di fatto, e dovrebbe cercare di riportare la situazione a un certo maggior bilanciamento. Queste due anime sono considerate due anime, se non conflittuali, sicuramente concorrenziali. Tassazione progressiva oppure l'imposta sulle successioni, che sono le classiche misure che tutti gli stati adottano, tutti gli stati moderni adottano, sono misure che ovviamente vanno a colpire, svelando dietro la maschera, la ricchezza. Vanno a colpire la ricchezza, per cui chi produce più reddito viene maggiormente tassato dallo Stato, ed è una forma di espropriazione. Più lo Stato opera sul piano dello Stato sociale, quindi delle prestazioni pubbliche, più lo Stato si preoccupa dei servizi pubblici, dell'assistenza pubblica, della previdenza pubblica, dell'eguaglianza sostanziale, più deve acquisire ricchezza, nel senso che tutto questo costa. E di conseguenza deve rivolgersi alla tassazione e quindi rendere più progressiva la pressione fiscale a danno di chi dietro la maschera risulta essere più ricco. Deve ridistribuire. Una delle cose che abbiamo assimilato da questa contrapposizione tra Stato liberale e Stato sociale è una serie di classificazioni dei diritti in cui ogni tanto inciampiamo, sentiamo parlare di diritti della prima generazione, i diritti della seconda generazione, della terza, della quarta e così via. E perché sono le stratificazioni le stratificazioni storiche dei diritti che sono stati riconosciuti nel corso di un passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale e allo Stato attuale che qualcuno definisce postmoderno, la società liquida e così via. Attenzione, perché come tutte le incrostazioni storiche, sono incrostazioni che hanno dietro di sé una traccia fortemente ideologica e spesso fuorviante della comprensione del problema. Cosa sono i diritti di prima generazione, quelli tipici dello Stato liberale? I diritti di prima generazione sono essenzialmente i diritti individuali. I diritti che vengono rivendicati contro l'oppressione dello Stato, libertà negative, cosiddette libertà negative. Se noi apriamo la Costituzione, dove parla dei diritti, a partire dall'articolo 13, rapporti civili, incominciamo un elenco di queste libertà negative. E incominciamo l'elenco delle libertà negative proprio dal punto da cui è iniziata la storia della difesa dei diritti, ben prima che ci fosse lo Stato liberale, insomma, diciamo, il primo documento è la solita Magna Carta. La libertà personale è inviolabile. Il primo diritto è un diritto classicamente negativo, è la inviolabilità della libertà personale. Contro chi? Essenzialmente contro la polizia, contro la forza repressiva dello Stato. Perché contro gli altri privati la nostra libertà personale è protetta dal codice penale. Se uno mi mette le mani addosso, a parte che magari compie un reato. Se uno mi sequestra, compie un reato ed è perseguito dall'ordinamento, perché l'ordinamento tutela il bene. Ma la libertà costituzionale è stata scritta non pensando agli altri privati che mettono le mani addosso a me, ma pensando alla polizia, allo Stato, alla forza repressiva, della libertà classicamente orientata verso la difesa dalle ingerenze dello Stato. E poi si continua col domicilio, la corrispondenza, la libertà di circolazione, la libertà di espressione, la libertà religiosa, tutta una serie di libertà che sono classicamente negative, in cui non, apparentemente non pretendono nulla dallo Stato, sono libertà dallo Stato. Mentre se cominciamo poi il titolo secondo, i rapporti etico-sociali, ecco che vi ci troviamo invece le libertà sociali. Si comincia all'articolo 29 con la questione della famiglia e poi si incominciano con la sanità, la previdenza sociale, la tutela dei minori, la tutela del lavoro, la tutela della donna che lavora e così via. Tutte tutele che implicano interventi. Quando si parla dell'istruzione pubblica, si fa a carico dello Stato, si mette a carico dello Stato l'obbligo di organizzare l'istruzione pubblica, compreso sta baracca qui. E sono ovviamente prestazioni che lo Stato deve erogare. Prestazioni che ovviamente hanno un costo. Però attenzione, non pensiate che queste prestazioni, quelle negative, non abbiano un costo. Questo è la falsificazione ideologica. Quando il governo deve fare la finanziaria, deve decidere quanti soldi mette sulla sanità e quanti soldi mette sulla sicurezza. E la sicurezza per chi è? La sanità è indubbiamente per quelli che vivono sotto i ponti, ma quelli che vivono sotto i ponti se ne fregano di avere più carabinieri, anzi, meno carabinieri ci fossero, più li stanno tranquilli a dormire sotto i ponti. E i carabinieri che cosa stanno proteggendo? Perché esistono i carabinieri? Perché esiste l'esercito? Perché esiste la polizia? Perché esistono i vigili del fuoco? Perché esiste il sistema antisismico? Perché esiste il sistema di consolidamento dei terreni, di impigliamento dei fiumi, dei servizi antincendi boschivi? Cosa difende? Difende qualcosa, no? Non è che difende beni immateriali, difende beni immateriali, la sicurezza personale, la proprietà privata, la propria casa, i propri poderi. Tutto questo è un apparato che costa, è un apparato interamente costruito attorno a prestazioni dello Stato. Se ci sono pochi vigili urbani in giro, quelli non sono mai pochi, o ci sono pochi carabinieri di notte, la gente protesta perché dice lo Stato non ci assicura la nostra tranquillità, ho paura di uscire di casa. Hai paura di uscire di casa se non sei un barbone, perché se sei barbone non hai questo imbarazzo della scelta, stai fuori di casa perché non ce l'hai, te ne frega di avere la paura di uscire di casa, no? Allora quella tranquillità, che è un diritto fondamentale, non è un diritto fondamentale che non costa. E quando lo Stato fa la finanziaria deve decidere se deve mettere 1 milione di euro sulla sicurezza notturna delle signorine che escono per andare in discoteca, o deve metterla sulla sanità per darla agli immigrati. Questo è un problema di politica e sono tutte e due costose. E sono tutte e due costose. Per cui la strana idea che noi ogni tanto sentiamo dire che questa libertà, lo Stato sociale sia costoso, mentre lo Stato liberale non sia costoso, è solo un'incrostazione ideologica. Interessante come incrostazione, pensate solo a questo. Se io decido di farmi un'assicurazione sanitaria integrativa, me la posso scaricare dalle tasse. Nessuno dubita di questo, no? È normale. Se io decido di iscrivermi a un corso di istruzione particolare, me lo posso scaricare dalle tasse. Se io invece mi compro un poliziotto privato che la sera faccia la ronda sotto a casa mia, non lo posso scaricare dalle tasse. Perché? Perché questo è uno dei riflessi dell'ideologia che quei diritti non costino. E siccome non costino, non è immaginato che il privato possa assumersi queste prestazioni pagando a lui. Tutte le prestazioni sociali io me le posso assumere pagando io e lo Stato mi riconosce in qualche modo una defiscalizzazione. Ma se io assumo gente che mi eroghi i servizi dello Stato liberale, non me le posso scaricare. Salvo che non sia una banca, ma la banca scarica tutto. Come privato, parlo come soggetto privato. Non mi è riconosciuto perché non è concepito come una prestazione che costa. Il che è paradossale, ma mi dà l'idea di come noi abbiamo ereditato insieme a una tradizione liberale, una tradizione sociale, uno Stato che garantisce diritti, anche un'ideologia su questi diritti che spesso ci offusca l'immagine. Ora, la contraddizione tra lo Stato liberale e lo Stato sociale sta nella stessa costruzione di questo schema. Perché qui si parla di tutti e si fa riferimento a un individuo protetto dalla sua bella maschera. Come viene fuori questa maschera? Orribile come tutto. Ok? Quell'elastico. Bene? Sono maschere. E partendo dal primo comma del principio di eguaglianza, noi dobbiamo immaginarci uno Stato cieco, cioè bendato esattamente come la statua della giustizia. Uno Stato che ha come suo motto tutti sono uguali davanti alla legge. Se noi partiamo dal secondo comma, abbiamo invece uno Stato che non guarda le maschere, ma guarda la radiografia e deve intervenire per pareggiare le condizioni sociali, rimuovere gli ostacoli. Allora, se noi ragioniamo in uno Stato che opera in base al primo comma, dovremmo immaginare leggi che incomincino sempre con la parola tutti, o con la parola chiunque. Come comincia il codice penale? Chiunque uccide la suocera col coltellino verrà punito perché è un disordinato e lascia i pezzetti in giro per la casa. Questa è una norma penale che si rivolge a chiunque. È quindi una classica norma che è assunta da un legislatore che guarda le maschere. Non è che dica chiunque, però se la suocera, però lui poverino. Questo sarà il giudice, casomai, che in base alle leggi può graduare la pena secondo che il reato sia più o meno schifoso. Se il legislatore invece parte con la logica del servizio sociale, dell'eguaglianza sostanziale, non fa leggi per chiunque, fa leggi per quelle strati, per quei gruppi, per quelle parti di società che sono in particolare difficoltà. Oggi, per esempio, la finanziaria sta immaginando di fare uno sconto sulla ICI per prima casa di tutti, a tutti, e qualcuno dice, ma perché la fai a tutti? Ti pare giusto che sulla prima casa tutti abbiano uno sconto ICI? Non sarebbe meglio concentrarli sugli strati di reddito più bassi? E non è un discorso sbagliato, ma questo è un discorso che significa che la legge non parte con dicendo tutti coloro che sono titolari di una prima casa, ma parte dicendo tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di reddito, di condizioni familiari e così via. Se io Stato devo fare una legge sull'assistenza gratuita, esenzione del ticket, i sussidi per lo studio, l'assistenza sociale, eccetera, non la do a tutti. Non mi immagino che anche Silvio debba avere la badante gratuita. Ma se io sono un vecchietto che la pensione è minima, allora quello diventa un servizio essenziale, ma allora io devo fare una legge che non dice tutti coloro che hanno superato i 70 anni e sono sotto meno alti di 1,60 m e hanno un riporto di capelli possono avere la badante. No, devo dire che possono avere la badante soltanto coloro che sono in condizioni di reddito particolari, che non hanno altri parenti, che non hanno un coniuge che li possa assistere. Allora questi sono una porzione della società, e questa porzione della società significa che la legge è una legge mirata, una legge che ha uno specifico obiettivo. Questo è un bersaglio, non è difficile da disegnare, ecco, e deve puntare a quello specifico obiettivo. Tanto più la legge punta a isolare una categoria di soggetti destinatari, tanto più efficace. E noi siamo pieni di leggi del genere. Abbiamo delle leggi sull'imprenditoria giovanile. Perché? Perché si ritiene che sia una certa difficoltà di accesso al credito, per esempio, di chi, essendo più giovane, vuole mettere su un'impresa. E se un imprenditore giovane del sud ha un aumento di contributo, e se è un imprenditore giovane del sud eppure donne, allora c'è ancora un incremento, capite? E quindi in sostanza la legge è affatto proprio esattamente così, è fatto obiettivo. Gli altri sono fuori del bersaglio. Ogni qualificazione consente di avere più punti per avere quella beneficenza. E quindi una legge strutturalmente discriminatoria. Qui si crea un principio di uguaglianza, notate, assistito, poi ne dobbiamo parlare di questo, da alcune specificazioni, sesso, condizioni personali, essere giovani, essere meridionali, essere donne, sono condizioni di sesso e condizioni sociali. Eppure abbiamo una legge che va proprio a mirare progressivamente in base a questi criteri. Vedete la contraddizione? C'è una vistosa contraddizione. Contraddizione non in senso logico, è anche superficiale come contraddizione, se vogliamo, perché è ovviamente superata, ma è un apparente contrasto tra i due precetti. Il contrasto verrà un po' la volta spiegato. Adesso vorrei un attimo soffermarmi su questa parte. Che senso ha questa parte? C'era bisogno di metterla? Cioè, una volta che si è stabilito il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, c'era bisogno di dire senza discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali? Questo vorrebbe dire che ci sono, che le discriminazioni non elencate sono ammesse? A parte che ci sono alcune difficoltà, Allora, la distinzione in base al sesso risulta piuttosto semplice. Esiste l'anagrafe che dice che cos'è il sesso. Qualcuno fa un po' di casino, ma insomma un po' si capisce. La differenza in base alla lingua è un po' più complessa, perché in Italia esiste solo una lingua ufficiale, che è l'italiano, questa lingua sconosciuta, e ci sono popolazioni che parlano una lingua diversa, e rientrano nella tutela delle minoranze. Però questa loro appartenenza in alcuni casi è certificata dall'anagrafe su Tirol e in altri casi no. Però comunque questo significa qualcosa, che chi parla una lingua diversa dall'italiano non può subire distinzioni. condizioni personali è una parola passepartout. Che cosa vuol dire condizioni personali? Cosa sono le condizioni personali? Ricchi, poveri, alti, magri, intelligenti, stupidi? Si può discriminare in base a intelligenze? I concorsi cosa servono? Non è che uno fa un concorso per diventare, che so io, magistrato e poi gli dicono no, e beh, adesso parte una, facciamo un'estrazione a sorte perché non possiamo discriminare in base a condizioni personali. Per cui se uno è ignorante e l'altro è istruito, e se uno è oltre a essere ignorante è anche deficiente e l'altro è intelligente, non possiamo fare discriminazione in base a condizioni personali. Vedete, questa, il riferimento alle condizioni personali non è ben chiaro cosa significhi. La razza fa ridere, perché solo alcuni mentecatti che abitano nelle zone perse delle valli padane possono pensare che esista la razza superiore. I bovini hanno delle razze diverse, ma gli uomini no. Questo basta, c'è una conferenza dei Barbuiani, che è un altro genetista che vive a Ferrara, che si occupa di queste cose, andate a sentire le loro, ma di qualsiasi genetista sul problema delle razze e ne scoprirete di belle. Resta religione e opinioni politiche. Notate che queste sono elementi di distinzione vietata, ma sono anche elementi non certificabili. Non c'è nessuna autorità che possa venire da voi e dire sei cattolico? E voi rispondete ti fai gli affari tuoi. Che cosa hai votato? Non sono opinioni che possono essere richieste. E la massima tutela che uno Stato dà dell'eguaglianza e della non discriminazione in base a opinioni politiche e credo religioso dipende proprio dal fatto che queste sono sfere private in cui lo Stato non può intromettersi neanche per chiedere opinioni. Non c'è nulla che possa fare lo Stato per sapere se voi avete una fede o non l'avete. E deve essere il mondo dell'assoluta indifferenza, per cui non solo dell'assoluta indifferenza, dell'assoluta ignoranza. Una volta nella carta d'identità c'era scritto religione e tutti mettevano cattolica perché avevano paura di essere discriminati, poi un bel giorno si sono accorti che questo è sbagliato e l'hanno cancellato, proprio perché sono dati che non devono essere manifestati, che lo Stato non può mai chiedere. Però averli elencati qualcosa significa, si dice che questo è il nucleo forte del principio di uguaglianza. Ed è un nucleo forte perché su questa base è più attento il controllo sulla discriminazione. Sono zone, come dire, delicate. E la Corte Costituzionale, come vedremo, quando va a giudicare in base al principio di eguaglianza e scopre che la differenziazione di trattamento è fatta in base a sesso, o lingua e così via, è particolarmente attenta. Questa è la parte, come dire, più resistente del principio di eguaglianza. Che significa? Che il principio di eguaglianza ha una struttura piuttosto complessa. Ha una parte generale, che riguarda tutti i cittadini, un nucleo posto sotto speciale protezione, quello che anche si chiama strict scrutiny, cioè un controllo più severo, e una terza parte che invece è eversiva rispetto a tutto questo. È eversiva perché consente allo Stato di intervenire con legge che, guarda caso, riescono a bucare anche il nucleo forte del principio di eguaglianza. Perché si danno contributi alle imprese femminili. La distinzione tra chi ha e chi non ha quel contributo è basata sul sesso. E se dessero dei contributi, come qualche volta fanno, alle comunità linguistiche minoritarie, che può avere un senso, oppure a culti minoritari, questo anche finisce con essere un intervento che è mirato a un obiettivo, ma va a prendere come elemento un elemento, quello della religione, che è un elemento vietato. E quando va a dare i contributi ai giovani imprenditori, va a cogliere una condizione personale che a sua volta rientra nel nucleo duro. Vedete la complessità di questa costruzione? La complessità è anche una tendenziale tensione tra le sue componenti, se non proprio una contraddizione. Quello che è il meccanismo da capire è come questo principio di eguaglianza così complesso possa essere amministrato e possa essere fatto valere nel giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi. E per fare questo dobbiamo incominciare a capire che cosa vuol dire questa proposizione che tutti sono uguali, principio di eguaglianza, di fronte alla legge. Cosa vuol dire uguali? Qual è il contenuto di questa eguaglianza? È davvero un diritto l'eguaglianza? Ha qualche sostanza il principio di eguaglianza? Perché se noi dovessimo rendere il principio di eguaglianza con una formula, avremo da scrivere solo questo. Questo è il principio di eguaglianza. È uguale, ma non sappiamo né cosa sta qui né cosa sta qua. Tanto è vero che spesso nella letteratura si trova qualcuno che dice: attenzione, il principio di eguaglianza è una scatola vuota, di per sé non significa niente. Per il giurista in particolare significa qualcosa di un po' particolare. E esistono oggetti, situazioni, persone, situazioni giuridiche uguali? Il giochino che faccio sempre è questo qua. Prendete degli oggetti a caso. Questo potrebbe essere, cioè il motore è una moto. Poi prendiamo una bella macchinina col signore dentro. Poi prendiamo una roulotte. Prendiamo, sì, bambini deficienti, lo so, una barca a vela, cabinato però, perché sennò non vale. Poi prendiamo un aeroplano, ditemi altre cose, qualsiasi cosa, non lo so, una tenda, una bella canadese e così via. Sono uguali questi oggetti? Che domanda cretina, no? Sono completamente diversi, ma non per il giurista. Per il giurista no, non sono interamente diversi. Per il giurista sono una situazione complessa, fatta di eguaglianze e differenze e un po' imprevedibili. Per esempio, prendiamolo sotto il punto di vista del rispetto del semaforo. Dal punto di vista del rispetto del semaforo, la barca a vela non ha semafori. Ammettiamo che questo sia un camper, facciamo un muso così, un camper. Questo, questo e questo sono veicoli. La normativa è la stessa, sono veicoli. Rientrano nella categoria veicoli. Per cui rispetto dal punto di vista del semaforo sono soggetti equivalenti. Equivalenti, quell'equo non ricordo il cavallo, ma l'eguaglianza. Per altri versi, la tenda, la barca vela cabinato, il camper e anche il bagagliaio della macchina sono domicilio, sono qualificati come domicilio. Non meravigliatevi che il bagagliaio della macchina sia un domicilio, lo studieremo studiando la libertà di domicilio, ma è un credetemi, è un domicilio. Non perché la gente ci viva dentro, ma perché sono luoghi di cui uno dispone a titolo riservato. Per cui se la macchina è un bel SUV nero naturalmente, con i vetri fumé, anche dentro è domicilio. Mentre se c'hai i vetri trasparenti non è domicilio perché è penetrabile dello sguardo della gente. Per cui quando vi appartate, voi sapete queste cose, insomma, non ve le sto a spiegare. Allora, da un punto di vista del diritto, questi oggetti vistosamente diversi sono trattati della stessa maniera, perché sono tutti classificabili all'interno del termine domicilio. Se lo guardiamo dal punto di vista del codice civile, beh, la motocicletta dipende dalla cilindrata, la macchina sicuramente, il camper sicuramente, la barca a vela anche, l'aereo anche, sono beni soggetti a un particolare regime di compravendita, che è la trascrizione. Ma la cosa più sorprendente può essere questa. Ci sono due fratelli gemelli. Questo c'ha il ciuffo da questa parte perché è voltato dall'altra. I quali comprano due appartamenti identici in una casa di quelle fatte a blocco, dove gli infelici vivono. E questi due appartamenti sono assolutamente identici. Cioè hanno questa cosa che solo l'artificio umano può creare, dell'assoluta eguaglianza. Sono messi sullo stesso piano, sì, uno a destra e uno a sinistra della casa, ma hanno la stessa metratura, la stessa volumetria, gli stessi servizi, li hanno comprato lo stesso giorno. E sono due oggetti, come direbbe l'agente immobiliare, che quando tratta gli appartamenti li chiama oggetti, sono due oggetti identici, eppure sono giuridicamente diversi. Possono essere giuridicamente diversi. Per esempio, perché uno dei due gemelli ha una sua prima casa e l'altro no. Ecco che dal punto di vista fiscale questi due oggetti assolutamente identici finiscono con essere, avere due regimi fiscali del tutto diversi. Capite? Cioè, quando si parla di principio di uguaglianza nell'ambito del diritto, parliamo di una cosa che non c'ha alcun rapporto con la realtà. Il giurista non guarda alla uguaglianza delle cose, ma ha un rapporto essenzialmente con le nozioni giuridiche, con i concetti giuridici, con le qualificazioni giuridiche. È un'eguaglianza tutta impregnata di diritto. Per cui cose assolutamente uguali come l'appartamento dei due gemelli, gli appartamenti dei due gemelli, possono avere dei trattamenti fiscali, non solo fiscali, del tutto diversi, e cose del tutto diverse come barcavela e bagagliaio delle macchine possono avere un trattamento giuridico del tutto uguale. E qualsiasi azione si facesse per parificare il trattamento dei due appartamenti o per differenziare il trattamento dei due domicili potrebbe essere illegittima. Cioè, il principio di eguaglianza dice che situazioni uguali devono essere trattate in maniera uguale. Se una situazione è uguale, se A è uguale a B, ci deve essere eguaglianza. Se A invece è diverso da B, ci deve essere diversità. Questo è il modo con cui già Aristotele spiegava il principio di eguaglianza. Il principio di eguaglianza vuol dire trattare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse. E badate che già questo significa che il principio di eguaglianza non porta a un obbligo di parità. Perché è tanto illegittimo trattare cose uguali, situazioni uguali in materia diversa, quanto è illegittimo trattare situazioni diverse in modo uguale. Se io rubo una mela perché ho fame e io mi approprio dei bond di Parmalat, il reato non è entrambo è furto. Mettiamo che sia entrambo è furto. Ma non può essere trattato in maniera uguale. perché pur essendo entrambi furt, io devo avere un trattamento diverso perché ho agito per fame, perché il furto è di una cosa di scarso valore, eccetera, e guai se il giudice mi applica la stessa pena che applica uno che ha rubato 100 miliardi agli azionisti, perché la gravità del reato va valutata in maniera diversa, è la gravità dello stesso reato, la gravità dello stesso reato, per cui al limite se Tizio e Caio rubano lo stesso oggetto, ma Tizio lo ha fatto in stato di bisogno e Caio l'ha fatto solo per sport, perché ha fatto una scommessa con un amico, hanno compiuto lo stesso furto dello stesso oggetto, dello stesso valore, ma le situazioni devono essere differenziate, perché ci sono elementi che diversificano la situazione di Tizio e di Caio e questi devono comportare una diversità di trattamento. Ma questo è il tema dell'ora successiva.